Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La cosa peggiore che potrebbe mai succedere. Qual è? La cosa peggiore di tutto. Arrivare al giudizio davanti a Gesù Cristo, presumendo di essere salvato, e sentire Gesù dire: non ti ho mai conosciuto, allontanati da me. Non c'è nulla di peggio. Cioè, il fatto di essere mandato in sé al tormento eterno, giorno e notte, nei secoli dei secoli, è oltremodo terribile. Lì non c'è speranza, non c'è la morte dove potrà finire, no? È tormento sempre, senza Cristo, quello è il futuro di tutti. Ma peggio ancora è di arrivare al giudizio tranquilli. Oh, io sarò accolto da Gesù e sentire Gesù dire: non ti ho mai conosciuto. Il nostro Dio buono, e ci dice: buon Dio, no, Dio è buono, non vuole questo, e perciò ripetutamente la Bibbia ci dà mezzi per aiutarci a valutarci in base al metro di Dio per vedere se siamo veramente salvati. La prima epistola di Giovanni è scritta specificamente per aiutarci a valutare la nostra vera condizione spirituale. Allora, ci aiuta a capire se siamo salvati e ci aiuta a capire se stiamo camminando in modo di avere il frutto che siamo salvati. E siamo in capitolo 3 e abbiamo già visto in questo capitolo una prova della salvezza che abbiamo visto anche in capitolo 2, che è la prova di non continuare a camminare nel peccato, oppure, detto al contrario, la prova di camminare nella giustizia. Non è solo che ogni tanto faccio una cosa giusta, no, si tratta proprio di un cammino. Un vero credente può cadere nel peccato, e cadiamo, e i nostri peccati sono terribili, ma un vero credente non continua a camminare nel peccato. Se uno rifiuta di riconoscere, confessare e abbandonare il suo peccato, è frutto che non ha un cuore nuovo da Dio. E in quella condizione la persona è in condizione disperata. C'è Gesù, se uno corre a Lui. Abbiamo concluso l'ultimo sermone con 1 Giovanni 3:10, che Giovanni usa per chiudere quell'argomento che un vero credente non vive nel peccato. Poi lui inizia nello stesso versetto un'altra prova della salvezza, che è di amare i propri fratelli. Certamente in questo brano, quando dice fratello, fratelli, non sta parlando di quelli carnali, che sarebbe compreso, ma sta parlando di quelli in Cristo. Quindi, visto che è essenziale avere certezza in base al metro di Dio, non quello che penso io, di essere salvati, è anche importante riconoscere dove manchiamo. Perché io posso avere un peccato che non riconosco, è importante capire quello. E questo brano che stiamo per vedere ci aiuta a vedere: ma sto camminando con frutto? Il punto principale di questo brano è che l'amore per i fratelli è fondamentale per la salvezza. Dio è amore. E essere salvati veramente vuol dire avere un nuovo cuore. Un cuore che ama. Ama Dio e ama gli uni gli altri. Quindi trovate con me 1 Giovanni 3 e voglio leggere dal versetto 10 a 12 per iniziare. Da questo si riconoscono i figli di Dio e figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello giuste. Vogliamo considerare questa prova che uno è veramente salvato, che sarebbe il fatto di amare veramente il proprio fratello. Ed è essenziale questo quanto è essenziale praticare la giustizia. Non può dire va bene, non amo, però pratico la giustizia. E non può dire va bene, non pratico la giustizia, però io amo i fratelli. No, tutti e due servono. Questo brano ci fa notare che esistono veramente solo due categorie di persone: coloro che sono figli del diavolo e coloro che sono figli di Dio. Non c'è via di mezzo. Tutti iniziano come figli del diavolo, tutti. È con la nuova nascita che uno, la rigenerazione, che uno passa da essere un figlio di Satana, un figlio del diavolo, a un figlio di Dio. Siamo figli di Satana, figli del diavolo di natura, tutti. Satana è furbo, non si fa vedere, la gente è un figlio di Satana e non si rende conto. Ma di natura siamo così. Senza l'opera di Dio noi rimaniamo figli di Satana. Quanto è importante che comprendiamo sempre di più l'immensità della salvezza. Dio ci salva dalla condizione di essere figli del diavolo, sotto la condanna eterna, che è la nostra condizione prima della salvezza. E quando Dio salva, porta la persona ad essere perdonata, riconciliata con Dio e a diventare un figlio di Dio. Questo è immenso. Allora, voglio leggere di nuovo il versetto 10 e poi consideriamo questa prova della salvezza. Da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Qui Giovanni, per dichiarare chi non è da Dio, oppure chi non è salvato, scrive chi non ama il proprio fratello. Una descrizione di uno che non è salvato è chi non ama il proprio fratello. Allora, nell'ultimo sermone abbiamo visto vari verbi, sono participi, e quindi potremmo anche tradurre amore è un participio, si potrebbe tradurre questo come chi non sta amando il proprio fratello. Cioè, non è un atto ogni tanto faccio qualche buona cosa verso un fratello, è una condizione in cui vivo, è il mio cammino, è proprio uno stile di vita di amare gli altri. Dovrebbe essere che le persone che ti guardano dovrebbero dire lei ama gli altri, lui ama gli altri, e come vive, e chi è? Vive amando gli altri. Cioè le persone possono dire questo di te perché dovrebbe essere visibile. L'amore è difficile nascondere, qualche atto di amore si può nascondere, ma quando tu vivi camminando nell'amore, che è chi sei, sarà visibile. Allora si può avere l'aiuto anche degli altri per vedere, ma tu vedi in me che amo gli altri? È palese? Chi non ama il proprio fratello non è da Dio. Questo è il punto di Giovanni. È importante ricordare che cos'è l'amore. Il metro dell'amore che Dio ci chiama ad avere per i nostri fratelli e sorelle è Dio stesso. Dio è il metro. Vediamo in avanti in questa epistola che Dio è amore. Leggiamo dell'amore di Dio ripetutamente nel Nuovo Testamento. Quanto grande è l'amore di Dio. L'amore di Dio non è un sentimento, oh ti amo. L'amore di Dio è un impegno al punto di sacrificio. per il bene di coloro che Dio ama. L'impegno di Dio è un impegno che ha spinto Dio a mandare il suo unigenito figlio alla croce, a subire la sua ira per poter salvare quelli che Dio amava. Questo è l'amore. Notate anche qui che con la grammatica il versetto sta dichiarando che chi non sta amando il proprio fratello non è un figlio di Dio. Cioè, non è detto chi vive nel peccato. Uno può vivere facendo il bene, può vivere in modo corretto, può essere una persona gentile, una persona educata. Non è detto che sia una malvivente, solo che non ama i propri fratelli. Vive in modo corretto, con una bella facciata, non facendo del male, però vive egoisticamente, è concentrato su se stesso e la propria famiglia, non ama, non fa male, ma non ama. Quella persona non è salvata. Oppure, se tu vivi così, devi correre a Dio chiedendo perdono. Il vero amore per gli altri è un frutto della vera salvezza. Il versetto 11, andando avanti, ci ricorda che questa verità fa parte della salvezza dall'inizio. Non è qualcosa che se uno diventa maturo, no, fa parte dall'inizio. Leggo di nuovo il versetto 11. Poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Giovanni qui sta dicendo che il comandamento di amare gli uni gli altri è qualcosa che avete sentito dal principio della salvezza, dall'inizio. Non arriva con la crescita. Già dal primo giorno questo fa parte di essere veramente salvati. In Matteo 22, Gesù fu chiesto qual è il più grande comandamento. Notate come risponde. Uno chiede a lui, maestro, qual è il grande comandamento della legge? E Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il gran comandamento. E il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Questo è interessante. Da questi due comandamenti, amare Dio, amare il prossimo, dipendono tutta la legge e i profeti. Prendendo il comandamento di amare il prossimo, tutti i comandamenti che riguardano altri, non mentire, mariti amate le vostre mogli, mogli essere sottomesse ai mariti, genitori come fare, come trattate gli uni gli altri, sopportatevi gli uni gli altri, avete pazienza l'uno con l'altro, lavorate bene per i vostri datori. Tutto quello dipende da questo comandamento, il comandamento di amare gli uni gli altri. È la base sulla quale si applica in tutti questi altri comandamenti, ma sono tutte forme di amare. Quindi amare già copre tutto. Gli altri rendono più specifico cosa vuol dire in varie situazioni di vita. Senza vero amore non c'è vera salvezza. Ricordate, come ho detto prima, l'amore di cui Dio parla non è un semplice sentimento. Ci sarà anche un sentimento, ma anche se non c'è il sentimento, l'amore non dipende dal sentimento. Infatti, in matrimoni, quando tu senti una coppia dire non lo amo più, non l'amo più, non stanno capendo l'amore, stanno parlando di un sentimento. Non sento più niente per lui. Quello è un sentimento, l'amore non è un sentimento. Lei non mi fa più niente. L'amore è un impegno per il bene di quella persona, un impegno che arriva a sacrificarti. Non dipende da avere o non avere sentimenti. Allora, andando avanti, Giovanni vuole mostrarci con un esempio estremamente negativo cosa non è l'amore e usa un esempio estremo. si può mancare nell'amore senza arrivare a questo punto e comunque mancare nell'amore, ma vuole farci capire dove si arriva nel cuore quando non c'è l'amore. Seguite mentre leggo di nuovo il versetto 12, e è sempre riferito al fatto che dobbiamo amare gli uni gli altri. Versetto 12, non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello giuste. Questo è un esempio a dove si può arrivare se non ami. Allora, questo esempio riguarda Caino e Abele, i primi due figli di Adamo ed Eva. Caino non amava Abele, o è arrivato a non amare Abele, e arriva perfino ad ucciderlo. Come mai? Non sempre l'amore arriva all'omicidio, spesso di no. Mancanza di amore, scusami, l'odio o mancanza di amore, perché abbiamo timori del carcere. Ma è sempre un gravissimo peccato. Allora, qual è il peccato di fondo di Caino? Non è detto che ce l'aveva con Abele, scusate. Probabilmente non ce l'aveva. La cosa che spinse lui ad uccidere suo fratello, cos'era? Era gelosia. Allora, io voglio leggere di questo brano in Genesi 4, da 1 a 8. Allora, una cosa da prendere, da capire. In qualche modo capiamo dal brano che Dio aveva comunicato prima a loro che dovevano fare sacrifici di sangue. Sangue rappresenta pagamento per il nostro peccato, erano simboli di Cristo che doveva venire. E si capisce da quello che Dio dice che Caino sapeva questo, come anche Abele. Ma Caino non ha ubbidito a Dio. Non ha ubbidito a Dio. Infatti nel nostro brano abbiamo letto per quale motivo uccise suo fratello, perché le sue opere erano malvagie, non era quello che Dio aveva comandato, e quelle di suo fratello giuste. Interessante, le opere di Caino che erano malvagie era di offrire un sacrificio a Dio, che non era quello che Dio aveva comandato. Il nostro brano dice: perché uccise Abele? Perché le sue opere erano malvagie e le opere erano di sacrificare a Dio. Quello che noi chiameremo una buona opera. Ma cosa c'è di malvagio? Perché Dio aveva detto di fare un altro tipo di sacrificio e lui faceva per testa sua. Non puoi seguire Dio come vuoi tu. Allora, leggo questo brano. Genesi 4, 1 a 8. Ora Adamo conobbe Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì ancora Abele suo fratello, e Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato e perché è il tuo volto abbattuto? Se fai bene, non sarai tu accettato? Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E Caino parlò con suo fratello Abele quando furono nei campi. Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise. Avete visto? Il problema di Caino era gelosia. Abele aveva ubbidito a Dio, Caino no, e perciò Dio aveva in qualche modo reso visibile che aveva accettato il sacrificio di Abele, ma non accettò quello di Caino. E Caino, anziché umiliarsi e riconoscere la propria colpa, e sì, perché non ho fatto quello che Dio ha comandato, invece di umiliarsi, odiava Abele. Infatti, quando non vogliamo, attenzione, quando noi non vogliamo riconoscere il nostro peccato, spesso arriviamo a vedere male gli altri. In una coppia, fra due credenti, e uno menziona un vero peccato all'altro, e l'altro non vuole vedere quel peccato, cosa fa? Comincia a vedere male il primo. Questo è il cuore di Caino. Cioè, Abele non aveva, di quello che si legge, fatto nulla contro Caino. Aveva fatto a Dio quello che Dio aveva chiesto, Caino no. E quando è stato, Caino è stato rinfacciato da Dio, tu hai peccato. Perché sei irritato? Fai il bene e accetterò anche te. Non volevo fare il bene, ma volevo vedere Abele in una brutta luce, al punto che lo odiava e l'ho ucciso. Attenzione, l'amore per gli altri non può convivere con il nostro peccato, anche se non confessato, anche se quel peccato non c'entra con gli altri. Il peccato di Caino, di offrire quello che Dio aveva, è diverso da quello che Dio aveva detto di offrire, riguardava in qualche modo diretto Abele. Era un peccato contro Abele, c'era litigio fra di loro, non di quello che leggiamo, no, assolutamente. Però il fatto che aveva peccato non confessato nel suo cuore lo spinse ad iniziare a odiare il suo fratello. E se tu hai peccato che tu non confessi, tu non puoi amare gli altri. Il peccato non confessato non ti permette di amare gli altri. Anche se tu vuoi amarli, il tuo peccato non c'entra niente con gli altri. È un peccato segreto, è un peccato che riguarda qualcun altro, riguarda il lavoro, che ne so. Ma tu non puoi amare neanche quelli di casa. Perché l'amore viene da un cuore puro. E se hai peccato non confessato, tu puoi cercare di amare tua famiglia, tuo marito, tuoi figli, tua moglie, i tuoi fratelli. Non riesci. Perché l'amore non è naturale. L'amore viene quando siamo riempiti dalla presenza di Dio. Caino rifiutava di umiliarsi. Mi colpisce una cosa, il cuore di Dio. Dio avrebbe dovuto fulminarlo. Non hai portato l'offerta giusto, No, ha detto, Caino, perché sei irritato? Se fai il bene, se ti umili, confessando, Signore, ho peccato contro di te, ecco il sacrificio giusto. Non ti accetterò, certo ti accetterò. Dio ama benedire. Siamo noi che non vogliamo confessare il nostro peccato. Quindi, questo esempio che Dio ci dà di Caino ci mostra che quando le nostre opere non sono giuste, arriveremo a non poter amare. Quindi Caino viene dato come esempio per noi, non aveva nulla in sé contro Abele, ma non voleva obbedire Dio in un campo della vita e lo fece diventare uno pieno di odio verso Abele. Questo è un esempio per noi, per farci capire, non rifiutare di confessare i tuoi peccati, perché se no non puoi amare i tuoi fratelli. O che possiamo capire e non seguire l'esempio di Caino. Allora, nel versetto 13 Giovanni fa una piccola pausa in questo discorso per mostrarci, avvertirci di una prova che ci arriverà, e questo dimostra a noi la bontà di Dio, l'amore di Dio. Seguite mentre leggo il versetto 13. Non vi meravigliate, fratelli miei, se il mondo vi odia. Un grande esempio dell'amore di Dio per noi e della sua cura per noi è che ci prepara per le prove. Ripetutamente nella Bibbia, ci prepara per le prove. Questo in modo che quando arrivano le prove non saremo scossi. Quante volte Gesù ha detto ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e essere oltraggiato, ucciso e il terzo giorno risuscitare. Ha detto ripetutamente, perché voleva che quando fosse successo, che non sarebbero scandalizzati. Cosa sta succedendo? Oh, è quello che Gesù ci ha detto. Ma risusciterà. Questo è il cuore di Dio per noi. Infatti, Giovanni, da dove prende questo avvertimento che il mondo ci odierà? Lo prende da Gesù stesso. In Giovanni 15, che vi leggo, se volete trovare Giovanni 15 da 17 a 22, Gesù sta parlando con Giovanni e gli altri apostoli. E Gesù dichiara proprio questo a loro, che saranno odiati. E così Giovanni, in questa epistola, ci sta riportando la verità che aveva sentito lui da Gesù. Leggo le parole di Gesù. Giovanni 15, da 17 a 22. È Gesù che parla. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se fossi del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutte queste cose ve la faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato. Ma ora non hanno alcuna scusa per il loro peccato. Interessante, Gesù inizia: questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. E poi subito annuncia a loro che saranno odiati dal mondo. E così Giovanni, in questo brano, in prima epistola, in la prima epistola che stiamo studiando, inizia parlando di quanto è essenziale che ci amiamo gli uni gli altri, e poi dice: sappiate, non vi meravigliate se il mondo vi odia. Questo arriverà. Arriverà per il semplice fatto che, come eravamo noi figli del diavolo, il mondo sta nelle tenebre. E le tenebre odiano la luce. E noi abbiamo la luce dentro di noi. Non dobbiamo dare a loro motivo valido per odiarci. Dobbiamo essere giusti, corretti, dobbiamo essere amorevoli, onesti, i più bravi dipendenti che ci siano, onesti in tutto quello che facciamo, però abbiamo la luce in noi. Infatti Gesù in Giovanni 3, 18-21 parla di questo fatto, che quello che sono nelle tenebre odiano la luce. Leggo Giovanni 3, 18. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora, il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Era quello, era Giovanni che parlava di Gesù. Gesù è luce. Se abbiamo Cristo, noi siamo la luce del mondo, Gesù dichiara, e perciò quelli che sono nelle tenebre odiano la luce. È da aspettare. E così nella nostra epistola, tramite Giovanni, Dio ci avverte ancora qui che saremo odiati dal mondo. Non dobbiamo meravigliarci, non dobbiamo dire: ma come mai? Come mai sta succedendo? No, sta succedendo. No, sta succedendo perché siamo la luce del mondo. E quelli che sono nelle tenebre odiano la luce, abbiamo appena letto. E quindi Dio ci preavverte di questo, in modo che quando al lavoro o in parenti o nella società, anche a volte in casa, siamo odiati per la nostra fede, non dobbiamo essere sorpresi. Non dobbiamo essere sorpresi. Infatti, è sempre importante sapere in anticipo di certe prove, aiuta tanto. Un soldato che va alla guerra viene addestrato con grande severità, se è un buon addestramento, in modo che quando succedono cose veramente difficili, lui è abituato a cose difficili. Una donna che deve partorire, è importante che sappia in anticipo, ci saranno doglie, se no potrebbe andare fuori testa. E quando noi dobbiamo affrontare tante prove nella vita, se crediamo che la vita è cristiana, ci sono persone che credono che la vita è cristiana, ha una bella vita dove Dio ci provvede, ci risolve tutti i problemi, ci dà soldi, ci dà successo, ci dà buona salute, e quando arrivano problemi economici, prove di vari tipi, e malattie, la loro fede vacilla. Ma dove è Dio? Cosa sta succedendo? Dio vuole che sappiamo che ci saranno prove, a volte prove di fuoco. 1 Pietro 3, 14, 15 dichiara: anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Ora, non vi scommentate per paura di loro e non vi turbate. Anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, con mansuetudine e timore. Mezzo a prove terribili, e noi non siamo scommentati, non siamo turbati, e la gente dice: ma che speranza hai tu? Tutto ti fa male. Dobbiamo essere pronti a spiegare. In 1 Pietro 4 leggiamo: carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alla sofferenza di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Dio ci prepara per le prove, perfino le prove di fuoco, in modo che non dobbiamo essere scommentate, turbate o avere paura. Possiamo dire: no, Signore, Tu sei con me, Tu sei in controllo. E questo comprende anche la prova quando il mondo ci odia. Allora, nel versetto 14 Giovanni riprende l'argomento che una prova fondamentale della salvezza è amare i nostri fratelli. Giovanni dichiara qui in 14 che chi non ama i fratelli non è salvato. Seguite mentre leggo ancora versetto 14. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte. In questo versetto Giovanni approfondisce il discorso di come possiamo riconoscere la vera salvezza. Di nuovo sta parlando del fatto che nella vera salvezza amiamo gli uni gli altri. Notate che qui, e ricordate, amare non è no, io li amo, mentre non voglio neanche stare con quella persona. Non sono parole, no, parlando del cuore. Notate che qui Giovanni usa un nuovo termine per descrivere la salvezza. Ha già usato vari termini, ha già menzionato essere figli di Dio. Capitolo 2, chi dice di conoscere Lui, ha detto essere nati da Dio. E qui dice essere passati dalla morte alla vita. Questa è una definizione della salvezza. L'essere passato dalla morte alla vita. Cioè, senza la salvezza siamo spiritualmente morti. Tu sei morto spiritualmente. Abbiamo vita fisica, mentale, ma non spirituale. Senza Cristo siamo spiritualmente morti. Solo se Dio ci fa nascere di nuovo, passiamo dallo stato di essere spiritualmente morti a spiritualmente vivi. Passare dalla morte alla vita. Avere la vita è un'opera di Dio. Allora, in questo versetto Giovanni dichiara che sappiamo di essere salvati, sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, proprio perché amiamo veramente i fratelli. Il vero amore dei fratelli è un'evidenza della vera salvezza. Allora, attenzione, io posso essere un grande pastore e fare tutto per tanti perché voglio essere visto? Quello non è amore. Cioè, io posso aiutare altri perché voglio essere visto bene. Io posso fare buone opere, posso aiutare a essere la persona più pronta ad aiutare altri perché voglio essere visto come bravo. Quello non è amare i fratelli. L'amore non sta cercando gloria. L'amore non sta cercando di far vedere quanto fa, quanto è bravo, quanto conosce la Bibbia, quanto evangelizza. L'amore desidera profondamente il vero bene degli altri e si sacrifica per quel bene senza cercare minimamente di essere riconosciuto. Perciò Giovanni dichiara categoricamente che chi non ama il fratello rimane nella morte. Questo chi non ama è un participio, quindi non è un atto, è un cammino. Chi non vive amando i propri fratelli rimane nella morte. Io posso fare qualche buona opera, ma sto parlando di un cammino. Quella persona rimane nella morte. Il verbo rimanere viene tradotto spesso dimora, dimorare. Dimora nella morte spirituale. E dove vive? È la sua condizione. Rimane spiritualmente morto. Non c'è vera salvezza senza vero amore per quelli intorno a noi. Questo è un insegnamento molto forte ed è molto categorico. Non è bianco, nero e grigio, è bianco e nero. Allora ricordate che si parla di un cammino di amore, un impegno giorno per giorno di promuovere il vero bene degli altri. Questo è un frutto necessario della vera salvezza. Perché la vera salvezza ti dà un nuovo cuore che rispecchia il cuore di Dio. E Dio ci fa bene tutti i giorni. Dio si impegna a produrre un bene eterno in noi. Allora devo confessare qualcosa. Leggendo questo, riconosco che a volte io non vivo così. A volte cado nell'egoismo. A volte do spazio alla mia carne. Manco nell'amore per gli altri. E io so che questo è vero anche per voi. Così, che cosa dobbiamo fare? Quando ci esaminiamo e riconosciamo, Signore, io non sto amando così. Io non sto amando come Tu ci insegni in questi versetti, che è una prova della salvezza. Non dobbiamo disperare. Oh, allora non sono salvato. Piuttosto dobbiamo riconoscere chiaramente il nostro peccato. Dobbiamo ravvederci, confessare quel peccato e vedere in Gesù Cristo il perdono che ci serve. Poi, essendo perdonati, perché Dio è fedele e giusto da perdonarci, riprendiamo a amare per avere il chiaro frutto della salvezza. Non dico se ti riconosci di mancare in questo, no, quando ti riconosci mancante nel veramente amare, e spesso siamo riconoscenti, siamo mancanti. Non disperarti, umiliati, confessa senza scuse, senza giustificazioni il tuo peccato, perché viene dal tuo cuore. Mariti, stiamo amando le nostre mogli, che comprendi onorarle, ascoltarle, curarle, avere premura nei loro confronti. Se voglio parlare di amare i miei fratelli e sorelle, inizierei in casa e poi allargo il cerchio. E quando riconosco che non sto camminando come Dio mi chiama, non giro le spalle lontano da Cristo alla disperazione, giro la faccia verso Cristo, vedendo in Lui il perdono di cui ho bisogno, grazie a Dio. Allora, Giovanni non ha finito questo argomento, c'è ancora un bel po', ma voglio chiudere per riflettere su quello che abbiamo visto oggi. Perché tramite Giovanni Dio ci sta dando delle prove per riconoscere se siamo veramente salvati. Perché Dio non vuole che qualcuno arrivi al giudizio scoprendo: «Oh, ma io credevo di essere salvato!» Sentire Gesù dire: «Non ti ho mai conosciuto». Quindi è da applicare queste prove a noi. E qui abbiamo visto oggi la prova di veramente amare i nostri fratelli e sorelle, che non è un semplice sentimento. Può essere che non c'è nessun sentimento, una persona può essere perfino difficile per me, ma non cambia che devo amarlo. Dio ha fatto questo più volte nella mia vita. Amare veramente non è una cosa che faccio ogni tanto, è uno stato in cui vivo, è un impegno che si manifesta giorno per giorno, riguardo come prendo le mie decisioni, riguardo come vedo gli altri, riguardo come parlo con gli altri e degli altri, riguardo quello che faccio. Dio ci ha dato l'esempio di Caino, non che arriviamo ad uccidere, ma per mostrare il motivo che affine effettivamente non amava Abele, ed era perché lui aveva peccato ed era geloso perché Dio aveva accettato quello che Abele aveva fatto, che era giusto, ma lui non voleva ravvedersi. Li turbava che non fu accolto da Dio, ma aveva peccato. E quando noi pecchiamo e non vogliamo vedere i nostri peccati, non possiamo amare gli altri. Ricordiamoci di questo. Quando qualcuno ti parla del tuo peccato, non odiare la reprensione che ti spingerà ad avere odio verso quella persona. Sapete che se tu odi la riprensione, alla fine odierai la persona che ti riprende, non puoi fare a meno? Non puoi fare a meno. Questo esempio di Caino è per noi. È per noi di dire: Signore, quando pecco voglio umilmente riconoscere il mio peccato. Questo è fondamentale per poter amare quelli intorno a noi. Ricordate che un aspetto dell'amore per gli altri. Nella vita ci sono persone con cui noi non abbiamo un stretto contatto, allarghiamo il cerchio non a quelli di casa, ma come vedi le persone nella società? Come vedi la persona allo sportello che non fa un buon lavoro e ti rallenta, ti fa sprecare il tempo? Come vedi quella persona che ti disturba? Come vedi quella persona con abitudini che ti pesano? Scusate, anche tu hai abitudini che pesano altri. E spesso abbiamo: «Oh, uffa!» E quella persona ci dà fastidio. Ma questo non è amare. Quella signora cattiva allo sportello, al lavoro, o quello che sia, alla casa, quell'uomo, che ne sai tu cosa è successo nella sua vita? Magari ultimamente qualcosa di molto brutto, di pesante, e non avendo, forse, probabilmente non avendo Dio, dipende chi è, reagisce male, scattando verso gli altri, ma perché sta soffrendo dentro. Una cosa che mi colpisce è che Gesù amava perfino i farisei. Gesù amava le persone che lo odiavano. Amava i peccatori, e lui è Dio, il Santo. I loro peccati erano un grande offesa a lui. Gesù amava queste persone. Quante volte vediamo Gesù che con questi farisei che volevano farlo morire, Gesù dava a loro l'opportunità di vedere il loro peccato per essere perdonati. Gesù ci chiama a amare. Non le persone facili a amare, ma le persone difficili a amare. O che possiamo comprendere l'amore che Dio ha per noi. O che possiamo amare quel fratello, quella sorella che ci dà fastidio. Che possiamo amare profondamente. E allora sarà vero quello che Gesù dichiara in Giovanni 13. Vi leggo. da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Preghiamo. O Padre, io ho mancato tanto nell'amare. Credo che tutti abbiamo mancato. Ma i tuoi comandamenti non sono gravosi, perché tu ami noi. Tu ami noi, che è un amore incomprensibile, perché siamo peccatori, peccatori contro di te. Quanto abbiamo peccato contro te, quanto ti abbiamo offeso, quanto abbiamo ribellato volta dopo volta. Eppure, come hai fatto con Caino, dovresti solo fulminarci, mandarci subito al tormento eterno. Invece parli ai nostri cuori come Caino. Il tuo amore è incredibile. E in base a quello tu ci comandi ad amare come tu ci ami, con tutto il cuore. Un amore che non è un semplice sentimento, è un impegno, un sacrificio per i beni degli altri. Mostraci il nostro peccato quando non amiamo, e mostraci il perdono in Cristo, e fortificaci che possiamo riprendere la via per amare, perché tu sei amore e amare è proprio il comandamento più grande. Amare te e amare il nostro prossimo. Opera in noi che il nostro peccato possa essere chiaro e che possiamo confessarlo ogni volta che si alza la testa, affinché possiamo essere un popolo che veramente ama, al punto che quelli intorno a noi conosceranno tutti che siamo i tuoi discepoli. Aiutaci ad avere vero amore gli uni per gli altri. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.